Allora, buongiorno a tutti e soprattutto volevo dire buon fresco, però fa ancora caldo. Però un po' di acqua ha fatto bene, ha ristorato un po' questa mattinata. E stamattina vorrei condividere con voi gran parte di questo canto che abbiamo fatto. Gran parte di questo canto, perché sono convinto che delle volte noi cantiamo i canti con lietezza, con gioia, con tutto quello che è anche la musica, però quanto veramente poi noi viviamo questi canti o applichiamo alla nostra vita queste parole, perché anche i canti sono benedizione e lode per il Signore, ma è anche quella parola di Dio. Volevo stamattina portarvi a fare una piccola riflessione. E questa riflessione è mettere un momento, attenzione, che cosa avviene nella maggior parte della vita dei credenti, che, come abbiamo visto, ha cantato stamattina, dovrebbe essere una vita di gioia, ma non è spesso una vita di gioia, o perlomeno non lo è completamente una vita di gioia. Un giorno una persona ebbe a fare un'osservazione nei confronti di un amico credente e disse queste parole: voi credenti sembrate possedere una religione che vi rende musoni. Sembrate individui che soffrono di un continuo mal di testa. E forse non è per tutti questo, ma per molti succede questo. A volte noi siamo additati su questo, perché forse non ce ne rendiamo conto, ma il nostro viso, in un modo o nell'altro, traspare in qualche cosa, come possiamo dire, di serioso. Musone un po' vuol dire una persona che è un po' seriosa, un po' accigliata, se possiamo dire. E addirittura dice: sembrate che ci avete sempre il mal di testa. Ma perché questo? E noi, è uso comune adesso, anche con Facebook, no? Che quando si scrive a una persona e poi ci si mette le faccine, proprio per indicare lo stato d'animo. Però quando noi viviamo quotidianamente in mezzo alla gente, noi mettiamo queste faccine. Forse non ci rendiamo conto, ma le nostre faccine si vedono. E usiamo internet o Facebook per mettere ancora queste faccine, quando le mettiamo di proposito, per far vedere il nostro stato d'animo. Ma quando le mettiamo noi, spesso queste faccine hanno veramente un significato molto particolare oppure molto limitato. Però questo atteggiamento che noi di volta in volta assumiamo non dà una chiara espressione di chi siamo e di ciò che il cristiano dovrebbe dimostrare di essere e chi vuole rappresentare. Allora, una faccina da musone non è un biglietto da visita positivo, se noi vogliamo parlare di Gesù, se noi vogliamo rappresentare la nostra fede. Se ci fermiamo a riflettere un po', come possiamo dimostrare una vita cristiana felice? Come possiamo fare in modo che la nostra vita cristiana sprizzi gioia da tutti i pori? Abbiamo cantato adesso un bellissimo canto che vuole dire: io sono felice, sono ultra felice. Perché? Perché sono un cristiano, perché so che un giorno sarò col Signore, avrò un posto meraviglioso, avrò un qualcosa di speciale. Non lo sappiamo questo. sappiamo perché il Signore ce l'ha detto, ce l'ha promesso. Però ogni tanto, o forse troppo spesso, la nostra espressione di cristiane non è quella giusta. Allora, qual è l'insegnamento che il Signore dovrebbe darci per mostrare una vita felice? Qual è lo sprone che ci dovrebbe dare proprio e farci sentire persone speciali, persone felici, persone che dalla nostra faccia traspare allegria, gioia? Molti di noi ricordano un momento particolare della nostra vita, proprio quel momento di trionfo in cui la nostra anima ha provato un giorno particolare di gioia, un giorno in cui incontrammo per la prima volta il Signore, il giorno in cui noi abbiamo gustato appena proprio la sua potenza salvifica. Ce lo ricordiamo quel giorno. È come si era certi in quel momento, in quel giorno, che per noi era un giorno di vittoria. E soprattutto, come sembrava facile essere più che vincitori quel giorno. Perché ci sentivamo più che vincitori quel giorno. Eppure, com'è differente ora l'esperienza quotidiana per molti di noi. Poche e fugaci vittorie, molte e disastrose disavventure, spesso disfatte. Si crede in Cristo, si parla di Lui, lo si serve, ma molto spesso non lo si riconosce o non lo si apprezza a fondo come colui che dà vita vera all'anima nostra. Lo limitiamo, lo quasi dimentichiamo che è colui l'artefice della nostra vita, colui che dimora dentro di noi, eternamente dentro di noi, colui che si rivela del continuo, che rivela soprattutto la sua bellezza, ma soprattutto anche la sua grandezza. Un Dio grande, enorme, ha fatto cose meravigliose, basta guardare quello che ci circonda, ma anche noi stessi siamo fatti in modo meraviglioso. Solo un Dio poteva farci in questo modo. E forse l'espressione di Musone è dovuta al fatto che ci rendiamo conto di non vivere come dovrebbe vivere un figlio di Dio. Forse noi facciamo continuamente dei paragoni. Ci rendiamo conto che la nostra vita non è una vita di eccellenza. Col tempo forse le verità dottrinali hanno acquistato per noi una maggiore chiarezza, ma non siamo riusciti a raggiungere al pieno possesso pratico di esse. Cioè abbiamo studiato, abbiamo compreso il messaggio che ogni volta leggiamo nella Bibbia, però poi non riusciamo a concretizzarlo praticamente nella nostra vita. Non siamo, in poche parole, riusciti ad impadronirci della potenza di vita che essa reca con sé. Perché ogni volta che noi leggiamo la parola c'è un insegnamento, ma questo insegnamento è pieno di potenza per i figli di Dio, logicamente, per chi crede, per chi ha fede in Dio. Si è studiato con cura le Sacre Scritture, si è trovato in esse molte cose di valore, di cui si nutre l'anima. Eppure, nel profondo del nostro cuore, sappiamo che la nostra esperienza non corrisponde a quella descritta della Scrittura. E questo pensiero, questo paragone ci deprime, ci fa venire la faccina triste. Un antico scrittore diceva: la vostra religione non è altro che un parlare di ciò che i primi credenti possedevano e di ciò che essi vivevano e di cui gioivano. Ma noi, come abbiamo cantato anche stamattina, vogliamo gioire adesso. Non vogliamo soltanto parlare di chi ha gioito nel passato. Sì, quello è un insegnamento, è un qualcosa che a noi serve per costruirci sopra la nostra fede di oggi. Ma se ci limitiamo a questo, a questo giudizio che questo scrittore ha fatto, noi siamo dei miserabili veramente, siamo dei falliti. E questo pensiero è diventato una realtà nella vita di molti cristiani. Così il cuore, giorno dopo giorno, anno dopo anno, è diventato più rassegnato. La visione di trionfo che si era affacciata nella nostra vita è diventata sempre più confusa ed oscura. E si è costretti a concludere che il meglio che si può attendere dalla religione è una vita a cui si alternano alti e bassi, vittorie e sconfitte, un'ora di peccato a cui segue il pentimento, per poi cominciare a peccare di nuovo e pentirsi. Una vita di alti e bassi, di vittorie e sconfitte, una vita in altalena. Potremmo dire adesso: tutto qui la vita del cristiano? Tutto qui la nostra vita? Era questo il futuro che il Signore aveva serbato per noi quando depose la sua vita preziosa per liberarci dai duri e crudeli legami del peccato? Era questo l'obiettivo di Gesù? Fare in modo che i cristiani avessero questa vita in alternanza? Il suo scopo era di garantirci solo una liberazione parziale? Voleva forse che vivessimo in questo modo incerto e sfibrante sotto il peso della sconfitta e dello scoraggiamento? Certamente no. Certamente no. Non era questo l'obiettivo del Signore. Non era assolutamente questo. E Paolo ci ha lasciato una parola importante. E Paolo poteva scrivere qualcosa di stupendo. Sotto l'impulso dello Spirito Santo ha scritto qualcosa di magnifico, perché noi cristiani del XXI secolo potessimo trovare una risposta importante per la nostra vita. Stamattina si è letto Romani capitolo 5, stamattina parleremo di Romani anche in questo caso, capitolo 8. Il Signore ha guidato in questo modo. In Romani capitolo 8, 37, Paolo poteva scrivere questo: ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Dovremmo saltare dalla gioia stamattina dalla sedia. Perché? Che cosa ci dice questo brano? Ci dà una sferzata veramente. Positiva, molto positiva. Paolo scrive queste parole al termine di un capitolo favoloso, il capitolo 8. Dove fa un eccellente ragionamento relativo ai privilegi dei cristiani, avendo ampiamente esposto il mistero dell'amore di Dio per noi in Cristo. Se noi leggiamo tutto il capitolo, non possiamo farlo stamattina, perché a ogni parola dovremmo fare un sermone. Ma invito a leggerlo, perché il Signore ha voluto investire Paolo di queste parole. E queste parole sono il trionfo per il cristiano. È chiaro, sappiamo molto bene, che non soltanto il capitolo 8 di Romani è importante, è chiaro che ogni pagina della scrittura è affermato che la sua parola, l'opera che compie il Signore, ha come scopo la nostra liberazione dal peccato, dalla schiavitù, dalla contaminazione, e non si trova mai un versetto che dichiara che questa liberazione sia limitata o parziale. Una azione limitata da parte del Signore? No, parziale neanche, ma è totale. Difatti Paolo poteva scrivere: in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, non vincitori soltanto, più che vincitori. È come quando uno, che ti posso dire, fa l'atleta, non è che vince una gara qualsiasi, ma vince la gara delle Olimpiadi, che è il plus ultra per un atleta. È vero, Tim? Partecipare alle Olimpiadi e vincere è qualcosa di magnifico, è qualcosa di eccezionale. Non è soltanto vincere quella gara, ma è di più. E qui cosa Paolo sta dicendo? Che noi non siamo semplicemente dei vincitori, ma più che vincitori. Qualcosa di stragrande. E è vero che questo versetto sta quasi alla fine del capitolo, sta al versetto 37, ma vi voglio leggere almeno i primi due versetti di questo capitolo, per farvi comprendere quale ricchezza e quale potenza racchiude questo capitolo. Paolo poteva scrivere in questi primi due versetti, dice: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e dalla morte. Perché siamo vincitori? Perché Cristo ha fatto qualcosa di meraviglioso. Perché ha detto: tu sei un peccatore condannato, ma adesso non c'è più nessuna condanna. Meraviglioso questo. Sappiamo che tanti, anche politici, cercano di essere scagionati da condanne. E il Signore ci ha scagionato da una condanna che era per noi la morte eterna. La morte eterna. Non una cosa qualsiasi, non una prigione che dovevamo scontare per qualche periodo, per un anno, 2 anni, 10 anni. No, per la vita eterna. Ma questo, badate bene, è per tutti, ma lui dice: per quelli che sono in Cristo Gesù. Questa liberazione è per quelli che sono in Cristo Gesù, quelli che hanno creduto in Cristo Gesù, quelli che hanno ricevuto Cristo Gesù. Non l'uomo del mondo che vive a modo suo, che non si infischia per niente di Gesù, che non sa niente di Gesù, che non prende in considerazione l'opera salvifica di Gesù. Avere questo dono, no. Prima bisogna credere, essere in Cristo Gesù, ricevere Cristo Gesù. E questa condanna è sancita dalla legge, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Perché c'è una legge dove dice che se tu hai fatto un peccato, muori. Il risultato, la condanna di questo peccato è la morte. E noi siamo siamo più che vincitori. E vogliamo essere contenti stamattina di questo? Non vi vedo certi, non vi vedo sulle facce lo smile, ma vogliamo essere contenti stamattina di questa notizia? Paolo, quando Paolo afferma che siamo più che vincitori, non è solo uno slogan, una metafora, ma è una realtà. È una realtà. Il Signore ha fatto vedere chiaramente la forza della sua potenza e della sua promessa. La cosa bellissima è che io sto leggendo Deuteronomio e lì ci sono delle cose bellissime e vi invito anche a leggere quel libro, perché in Israele stesso, la parte visiva di ciò che il Signore è, attraverso Israele noi possiamo imparare cos'è il Signore. E leggiamo in Deuteronomio proprio il capitolo 21 e dice: quando andrai alla guerra contro i tuoi nemici e vedrai cavalli, carri e gente più numerosa di te, non li temere, perché il Signore, il tuo Dio, che ti fece salire dal paese d'Egitto, è con te. È con te. Questo sta dicendo il Signore a Israele, ma lo sta dicendo anche a noi. Il Signore è con te ancora oggi. E sa benissimo che il Signore, ogni giorno noi abbiamo una battaglia. Ogni giorno noi andiamo in battaglia contro le potestà del mondo, contro i nostri nemici. Forse non vediamo carri, cavalieri, ma sotto forma di altre cose, di altre prove, di altre cose che ci inducono a peccare. Ma ricordiamoci che siamo già vincitori, subito, adesso, perché il Signore è con noi. E quello che sta dicendo il Signore ad Israele, dice: non ti devi spaventare, non devi fare la faccia da musone, sii contento perché io sono con te, sono lì a combattere con te. E alla fine la battaglia già si sa perché è vinta. E noi dobbiamo avere questa certezza nel cuore. Ma veramente, non soltanto così per modo di fare, ma perché se noi abbiamo questa certezza la mettiamo anche in pratica, perché affrontiamo i problemi quotidianamente in modo diverso. Quando Paolo scriveva agli Efesini, mostra la strada che un cristiano deve seguire contrapponendola al cammino seguito dall'incredulo. Voleva sottolineare che da quando avevano imparato a conoscere Cristo, questi cristiani di Efeso, avevano anche imparato a spogliarsi del vecchio uomo che si corrompe, seguendo le passioni ingannatrici, ed essere rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato all'immagine di Dio nella giustizia e nella santità. La nostra immagine di Dio è nella giustizia e nella santità. Abbiamo sentito anche domenica scorsa, sì, che noi dobbiamo spogliarci dell'uomo vecchio e rivestirci dell'uomo nuovo. E questo è un cammino. Tra lo spogliarci e rivestirci ci stanno tante cose in mezzo. Possiamo dire che ci sono tante battaglie dentro questo momento, dentro questa fase, ma sappiamo anche che Dio è con noi e siamo vincitori. E Dio ci afferma ancora stamattina che siamo non solo vincitori, più che vincitori. Possiamo dunque pensare anche solo per un attimo che l'Iddio Santo, colui che odia il peccato nel peccatore, sia disposto a tollerarlo nel credente? Se ciò non fosse, allora Dio tollera il peccato nel credente? No, non è così. E che egli abbia preparato il piano della salvezza in un modo così poco pratico da rendere impossibile a coloro di cui non viene più imputato il peccato di trovare l'effettiva liberazione dalla schiavitù? Il Signore non è limitato. Il Signore ha fatto tutte le cose in modo giusto, al punto giusto e con potenza. Se noi vediamo delle falle, siamo noi che le abbiamo create. Siamo noi che abbiamo predisposto delle cose sbagliate o stiamo sbagliando. Se sosteniamo che Dio non può liberare l'uomo dal peccato, allora dobbiamo gettare la Bibbia. Allora la Bibbia non serve più. Ma la Bibbia dice che noi siamo più che vincitori in colui che ci ama, in colui che ci ha amato nel momento in cui manco lo pensavamo, ci ama ancora oggi e ci amerà per sempre. Tant'è vero che noi abbiamo quel versetto bellissimo, Giovanni 3,16, il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. È questa la vittoria, è questo l'essere più che vincitori. È questo che il Signore ancora stamattina ci vuole ricordare. Cari fratelli, vi invito con uno spirito di preghiera a esaminare se le cose stanno così, come quello che abbiamo detto stamattina. Chiediamo a Dio di aprirci gli occhi della mente, mediante il suo spirito, per comprendere verso noi che crediamo l'immensità della sua potenza, la quale potenza si è spiegata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti. E quando si comincerà a scorgere qualche bagliore di questa meravigliosa potenza, distogli lo sguardo dalle proprie debolezze, dalle nostre debolezze, da quelle che ancora oggi ci affliggono e che ci fanno guerra, e affidati interamente nelle sue mani, con certezza che Egli può liberarti, che Egli può fare questa liberazione sicuramente. Le battaglie ci sono, il Signore l'ha detto, le battaglie ci sono, ma siamo più che vincitori. In Deuteronomio c'è questo modo di dire che si chiama lo Shema, che Israele lo ricorda molto bene, che vuol dire ascolta Israele. Quando andrai alla guerra contro i tuoi nemici, non li temere, perché l'Eterno, il tuo Dio, è con te. E il Signore stamattina sta dicendo questo: ascolta figlio mio, il Signore è con te, ancora oggi. Il Signore non si è tirato indietro, il Signore non ha cambiato idea, non ha perso potenza, ma ricordiamoci, noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Noi siamo più che vincitori. Non soltanto perché noi vinciamo sulle opere terribili di Satana. Non è vincitore Satana, è il Signore vincitore. E noi stamattina non dovremmo avere la faccia da Mosoni, dovremmo uscire qui con dei sorrisi incredibili, perché il Signore ci dice questo e ci afferma questo con grande certezza. E con tante prove che ha dato e che darà ancora, perché noi siamo più che vincitori, non siamo dei perdenti, siamo delle persone rigenerate, delle persone che siamo stati strappati dalla morte col prezioso sangue di Gesù, siamo stati oggetto dell'amore di Gesù in virtù di colui che ci ha amati. E l'amore si è espresso in questo. Nonostante le nostre debolezze, noi dobbiamo guardare al risultato finale, la vittoria che è in Cristo Gesù. Che il Signore vi benedica.